è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail, titoli del TG2.
Berlusconi prima della pausa estiva, bilancio dell'attività di governo assolutamente positivo, dice, record di fiducia, l'Italia è in ripresa, poi aggiunge la TV pubblica non può attaccare il governo. Caos e ritardi a Fiumicino, check-in in tilt per qualche ora, via al grande esodo anche sulle strade, domani bollino nero e multe più salate, ecco cosa cambia. Un uomo uccide a Varese la moglie che lo voleva lasciare, soffoca nel sonno i due figli di 5 e 9 anni, poi si toglie la vita, da poco aveva lasciato anche il lavoro. Le spettacolari immagini del catamarano Alinghi dalla Svizzera trasportato in volo in elicottero sino al porto di Genova. Nel 2010 l'imbarcazione difenderà l'America's Cup nella sfida con Oracle.
Studio aperto, Italia 1.
L'economia è in recupero, il paese è più sicuro. Berlusconi traccia un bilancio a tutto campo alla vigilia della pausa estiva. L'Italia è prima in Europa per segnali di ripresa, conferma il Premier. Nessuno ha mai fatto così tanto in 14 mesi. Poi ricordo il successo internazionale del G8 e l'impegno per i terremotati d'Abruzzo. Questo è un governo forte, ha aggiunto. C'è stata una campagna di calunnia, ma non mi faccio demoralizzare. E gli italiani apprezzano. Strage di famiglia vicino Varese, un uomo rimasto senza lavoro ha ucciso nel sonno la moglie e i due figli di 5 e 9 anni, poi si è chiuso in auto nel garage e si è asfissiato col gas. Pochi giorni fa la donna aveva chiesto la separazione. Via al grande esodo d'agosto, l'Italia va in ferie con la benzina alle stelle, traffico in aumento, prime code e piani alternativi per scongiurare la replica degli ingorghi. Causa anche a Fiumicino per un blocco al sistema dei check-in, file, disagi e proteste. Soffocata dagli strozzini, minacciata di morte, ora che l'incubo...
La situazione era più o meno tranquilla, dunque non si capisce perché Berlusconi in una conferenza stampa questa mattina sia tornato su alcune polemiche che riguardano l'intervista di Barbara, sua figlia, a Vanity Fair, ma anche in generale l'informazione, e dunque ha rinfocolato gli animi adesso sulle agenzie di stampa e sui blog, sui siti internet. Ci sono tantissime dichiarazioni di membri dell'opposizione che dicono lo scandalo Berlusconi vuole mettere la mordacchia al TG3, se la prende col TG3 perché lo critica e allora vuole tutti i telegiornali asserviti.
D'altronde lei appartiene a una testata, il TG3, che ieri è uscita con 4 titoli, tutti negativi e di contrasto all'attività del governo. Credo che sia una cosa che non dobbiamo più sopportare. Non possiamo più sopportare che la RAI, la nostra televisione pubblica, sia l'unica televisione al mondo che con i soldi di tutti attacchi il governo. Siamo maggioranza, non vogliamo fare ciò che l'altra maggioranza di sinistra ha fatto in passato, quando la RAI ha continuato ad attaccare l'opposizione. Quindi non è vero che c'è la libertà di stampa o di televisione e che compito di un media è quello di attaccare chi governa. È vero invece che c'è una sinistra che attacca gli altri e c'è una maggioranza democratica che non attacca la sinistra. E il mandato che io vorrei che la nostra televisione pubblica avesse e che è il mandato che corrisponde, ho sondaggi precisi al riguardo, alla volontà degli italiani che pagano la RAI col soldi di tutti, e che la RAI faccia veramente il servizio pubblico e che non attacchi né governo né opposizione.
Tra l'altro Berlusconi fa un ragionamento un po' confuso, la sinistra attacca sempre mentre la destra no, non si capisce a cosa si riferisce, e poi scopre l'acqua calda, i titoli del TG3 o i servizi del TG3, ma insomma è storia vecchia, antica, antichissima, come quella che prevede un TG1 istituzionale e un TG2 da sempre più o meno in area centrodestra. Insomma, di cosa stiamo parlando? Perché rinfocolare queste polemiche? Forse è più interessante la questione legata a Barbara Berlusconi. Qui naturalmente Berlusconi difende la figlia, dicendo anche qui una cosa un po' strana: è stata portata in quella direzione dai giornalisti, dal giornalista di Vanity Fair, dall'interpretazione delle parole. Sentite.
Claudio Tito, Repubblica. Lei poco fa ha parlato di una campagna di menzogne nei suoi confronti, nei confronti del governo. Però una campagna che negli ultimi giorni si è un po' ravvivata per l'intervista che ha concesso sua figlia a un settimanale, nel quale parlava della necessità di non distinguere tra vita privata e vita pubblica per quanto riguarda un politico, e quindi anche lei.
Dunque, le cattive compagnie vedo che hanno preso anche te, che io invece conoscevo come un bravo ragazzo, e va bene. Non bisogna estrapolare ciò che viene detto, non si deve fare. Mia figlia mi vuole un bene dell'anima, ha espresso stima, amore nei miei confronti assoluti e totali, è stata portata in quella direzione che non voleva essere una critica assoluta a me, e d'altronde il suo papà non ha nulla da rimproverarsi nella sua vita privata e non c'è nulla di cui si deve scusare con nessuno, nemmeno con i propri familiari. Chiaro?
Avete sentito? Chiaro, eh? Berlusconi non si deve scusare con nessuno. Però sull'intervista a Vanity Fair di Barbara Berlusconi ieri da noi, in questa radio, in questa trasmissione, è stata molto molto chiara un'alleata di ferro di Berlusconi, Barba e Daniela Santanchè. Sentite su Barbara Berlusconi, certamente non l'ha mandata a dire.
Barbara Berlusconi ha fatto un'intervista su Vanity Fair perché è la figlia di Silvio Berlusconi. Io amo leggere le interviste di chi ha mangiato filo spinato, di chi si è fatta al mazzo della vita e non è che parla per casta. Barbara Berlusconi, benissimo, a me piacerebbe molto essere la figlia di Silvio Berlusconi, invece non lo sono, però tutti sappiamo che Barbara Berlusconi va sui giornali perché è la figlia di Berlusconi. Io sono abituata a non mangiare nel piatto, a non sputare nel piatto dove si mangia, e mi piacerebbe che questi giovani avessero esempi di persone che mettono al centro il merito, anche per poter parlare.
Non sputo nel piatto dove mangio. Che significa Barbara Berlusconi invece sputa nel piatto dove mangia. Mi sembra evidente il riferimento. Non potrebbe fare quell'intervista se non fosse figlia di Berlusconi. E dunque zitta. Ancora Berlusconi. Oggi è giornata in cui Berlusconi è tornato a parlare della questione sollevata da Paolo Guzzanti, quella delle intercettazioni poi distrutte, lette però da qualcuno, riferite da alcuni deputati, questione complicata. Secondo Berlusconi queste intercettazioni, queste telefonate in cui si descrivono rapporti amorosi con ministri, ministre, eccetera, eccetera, non esistono, e tutte le cose che avete letto in questi giorni sono calunnie.
Ci sono stati in questi giorni anche delle chiacchiere su presunte conversazioni, sono le cose più assurde, più infondate, più vergognose del mondo. Non ci sono state telefonate, quindi non ci possono essere state intercettazioni, e c'è la conferma da parte della magistratura. C'è soltanto vergogna per chi mette in circolo cose di questo genere. Abbiamo veramente toccato il fondo, e anche chi le propala attraverso mezzi di stampa si deve vergognare.
La questione degli inni e delle bandiere non finisce qui, perché ieri poi Bossi se n'è uscito con un'altra cosa. La mia bandiera non è qui il tricolore, non è la bandiera italiana in cui tutti si riconoscono, in cui molte persone si riconoscono. La mia bandiera è un'altra, quella padana.
Lascia stare la bandiera italiana. Io penso solo alla bandiera padana.
Ancora la Santanchè, che mi è piaciuta ieri, sentite.
l'orgoglio dell'appartenenza, il fatto, io quando vedo il tricolore mi emoziono, quando sento l'inno nazionale mi viene quel brivido delle grandi emozioni lungo la mia schiena. Ma cosa c'è più bello di un tricolore? Ma cosa sono ste cazzate qua? Ma l'Italia è una, l'unità nazionale è un concetto importante.
Vabbè, è un'estate in cui la gente si mette a cantare, inevitabilmente. Ieri abbiamo proposto l'inno strepitoso della Basilicata e abbiamo pescato da una bella trasmissione che va in onda proprio adesso su Radio 2, Un giorno da pecora, una chicca, cioè Francesco Cossì e Pier Ferdinando Casini, pensate un po', si mettono a cantare l'inno della Democrazia Cristiana.
Se volete io vi canto Biancofiore, simbolo d'amore. Però.
Intanto, cantiamolo,
Francesco.
Sentiamo
dai.
Quello. Dai.
Oh, Biancofiore, simbolo d'amore, con te la gloria e la vittoria. Dico bene o no?
Era
scusate,
quello lì.
Un duetto Cossiga Casini
sì.
Su Biancofiore è il pieno revival e la riabilitazione della Prima Repubblica alla faccia di Berlusconi e di tutti gli altri. Ma no.
Si è fermato a deboli a colpa de coe, certo non è da nostra, noi le volimmo bene, l'avimmo preparare una festa grande grande, barri li vine angenet che pari capodanno, Cristo non è venuto, n'ha vissuta vese, già Roma sono brutti, a roba sei e te, ma pur senza protezione, da fena namo te, e dalle, 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 namo cacciato che, va, va, Basilicata, va, va, Basilicata, che ne sai, la vista mai,
Basilicata is on my mind, inno della Basilicata di Rocco Papaleo. Telese, questa non la conoscevi, eh? L'inno della Basilicata.
Niente,
di Rocco Papaleo.
Mi sento veramente, oggi mi sento fuori dal mondo, ma spero che la zanzara mi riporti in questi livelli.
Ma questa storia degli inni e delle bandiere, secondo te è la solita chiassata estiva della Lega?
Ma guarda, lì ti fa venire voglia, simpatia per la mitica Lucia Massarotto, quella che ogni volta esponeva la bandiera tricolore e a cui Bossi gridò simpaticamente: ah, qua cosa lo metto nel cesso. Ecco, noi.
Com'è che si chiamava Lucia Massarotto?
Lucia Massarotto, era, penso che si trattasse del 98, per 3 anni ogni anno esponeva, quando loro facevano i leghisti, facevano la manifestazione a Venezia, esponeva il tricolore ed era il balconcino proprio di fronte. E addirittura ci fu un postumo con Castelli che all'ultima volta che espose questo tricolore le disse: lei può esporre questa bandiera ancora per poco, perché se non ci fossimo noi ci sarebbe la bandiera della mezzaluna. Quindi si tratta proprio di una disputa molto ormai letteraria, ecco.
Assolutamente, guarda che ti ripropongo, se lo ritroviamo, non l'abbiamo ancora trovato. Sentiamo i titoli della 7 allora. Titoli della 7, andiamo.
Berlusconi sulle vicende private: non ho nulla da vergognarmi, non sono ricattabile. Poi se la prende con il TG3. La RAI non può attaccarmi. Sui 14 mesi di governo rivendica i successi, dalla politica estera alla sicurezza. Nessuno ha mai fatto tanto, dice il Premier. Strage della follia in provincia di Varese: un uomo uccide la moglie e i 2 figli di 9 e 5 anni, poi si suicida. Pochi giorni fa la coppia aveva preparato i documenti per la separazione. Al via l'esodo da Bollino Nero, 16 milioni di persone si spostano per le vacanze, ma al momento i disagi maggiori sono stati all'aeroporto romano di Fiumicino per un guasto ai check-in, file interminabili e ritardi di ore. Domani a Pechino Inter e Lazio si contendono la Supercoppa italiana di calcio. Nel sorteggio per i preliminari di Champions, la Fiorentina pesca i portoghesi dello Sport.
Va bene, andiamo, dove andiamo? Da Pino, provincia di Roma, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani.
Dica.
3 battute veloci. La prima, complimenti per lei, che non è soltanto la trasmissione, c'è un valore aggiunto. Seconda battuta, quella che riguarda le bandiere: noi viviamo in un mondo dove la velocizzazione in ogni campo è un dato di fatto, quindi a maggior ragione dobbiamo conservare la memoria, le radici. Perché? Perché se perdiamo quello, perde ogni significato dell'esperienza di milioni di persone che ci hanno portato a questo stadio di poter velocizzare.
Allora?
Quindi io, oltre la punta del naso, vedo nell'orizzonte la necessità di conservare una memoria. La memoria qual è? È che noi viviamo in un mondo di campanilismi. L'unità nazionale di cui si parla appartiene al Ministero della Difesa, Ministero degli Interni, mi ricordi lei qual è il terzo ministero che in una precedente ipotesi di federalismo si voleva, forse l'economia, insomma, roba del genere. Allora, che cos'è importante? L'importante è che si sappia che, per esempio, io faccio l'inno della Lombardia, che non c'è, quello o quant'altro, non sia contro, come gli slogan negli stadi, no? I napoletani Buzzoni oppure quell'altri, eccetera, eccetera. L'importante è che ci sia un contenuto non conflittuale, perché ogni localismo...
Ho capito, Pino, questo è molto chiaro. Il punto fondamentale è un altro, che non c'è bisogno, siccome queste cose esistono già, innanzitutto abbiamo capito oggi da Salvini, quando è stato nostro ospite, che non esiste l'inno della Lombardia, forse non esiste neppure la bandiera della Lombardia.
Dovete farlo. Perché il momento
ho capito, ma cosa serve cambiare la Costituzione? E già le regioni hanno i loro vessilli accanto a quello dell'Italia e dell'Europa, lo espongono normalmente nelle sedi istituzionali. Che bisogno c'è di cambiare la Costituzione se non quello di provocare? Non capisco, è una cosa inutile.
Posso dire la mia?
Prego.
Allora, c'è una necessità, quando si raggiunge un livello istituzionale di federalismo, che è quello fiscale e quant'altro, dico così per brevità del tempo che mi è concesso,
sì,
che a un certo punto venga istituzionalizzato attraverso anche ciò che non è soltanto la bandiera, è anche la musica. La musica appartiene a uno spirito di popolo e a una collettività. Io sono calabrese, di madre siciliana, cioè sono stato in Sardegna, sono anche romano.
Ho capito, ma saranno le regioni a mettere nei loro statuti il nostro inno è Rocco Papaleo, il nostro inno è Tot. Che c'entra la Costituzione?
Lei pensi soltanto al bando di concorso che dovranno fare, no?
Bando di concorso.
Immagini quanta gente si sta muovendo. Io appartengo anche al mondo della musica e quant'altro. Allora, lei pensi a quanta gente già si sta muovendo, stanno tutti in fila perché tra la politica, i partiti, quello e quell'altro, pensi quanti diritti d'autore ci stanno dietro attraverso, cioè, tanto per accennare una delle cose.
Ho capito, ma che significa?
Diciamo così, no? Allora, cos'è il punto? Il punto è che nel momento in cui si fa un federalismo non si può interrompere attraverso soltanto il fatto di una bandiera che è un vessillo, come gli eserciti, quello e quell'altro, ma attraverso il fatto di una collettività, di una comunità che si riconosce, perché la musica è passione, è emozione.
No, Pino, siamo d'accordo. A parte che la divisione in regioni dell'Italia spesso è più una cosa, insomma, di confini geografici, non è che poi... E all'interno ci sono tante comunità all'interno di una regione. Poi è evidente che la Sicilia, la Sardegna, molte regioni hanno una loro specificità e una grande storia. Io ripeto, continuo a dire, tutte queste cose sono cose che avvengono, la rivalutazione del territorio, i comuni, e le regioni, la storia. Che ci azzecca la Costituzione, i deputati e senatori impegnati quotidianamente? Telese, dammi una mano. Luca?
Che cosa c'è da dire? Ancora una volta sono d'accordo con te, ma non puoi spiazzarmi almeno.
No, allora ti faccio sentire Fratelli d'Italia cantata da Troisi. Non ci resta che piangere, sentiamo.
Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, del municipio si cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio l'agriò. Brava, 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 pam, pam, pam.
Beh,
la cosa più bella è il parapam pam 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 pam. No, e anche qui che cosa si può dire? Io credo che la Lega abbia costruito su queste battaglie un sistema di simboli e il suo gioco sia che, siccome sono gli unici che in un modo che io trovo, come dire, assolutamente folle, però hanno posto queste priorità e ancora cercano di inseguire un pensiero forte, tutti non possono che modellarsi pro contro la Lega. Cioè, nessuno di noi, né io né te, avremmo mai pensato, ragazzi nati negli anni 70, che ci saremmo mai trovati a difendere la bandiera o l'inno. Però in questo momento, se questo è il dato della polemica, io difendo i presidi del Sud, l'inno e anche queste stonature meravigliose di Troisi.
I presidi del Sud io non li difendo, perché lì c'è una porcheria nei concorsi terrificante. Su questo non sono d'accordo con te, ci sono delle cose fatte nei concorsi nelle regioni meridionali che gridano vendette su questo, eh?
Se non ci sono queste razze piave, come direbbe Gentilini, che vogliono andare dietro le cattedre, se quelli che si laureano sono al sud, facciano studiare i loro ragazzi.
Pubblicità, no. Torniamo tra un attimo.
Scorte introvabili, inefficienze, alti costi di personale per la movimentazione, scaffalature non certificate? Chiedi a Modulblock, leader nella logistica di magazzino. Modulblock, membro certificato Acai CISI. il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi a ModulBlock. ModulBlock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino.
La Zanzara.
Non c'è più amore, è inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora!
Eccolo qua, l'abbiamo ripescato in tempo reale. Com'è che si chiama la signora di nuovo?
Lucia Massarotto, so che è una redazione fantastica, elenco del telefono e via, perché l'abbiamo evocata.
Lucia Massarotto sarà chiamata.
Venezia.
Vediamo un po' se è sull'elenco. Giuliano, provincia di Lucca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, volevo parlare per quanto riguarda dei politici che mi sembra che abbiano il suo appoggio quasi, no? Appoggio comunque la sua stima nei confronti, per esempio, della Santanchè, no? Che non so se si ricorda che un mese e mezzo fa...
A me non risulta che ho espresso...
Mi sembra di sì, però...
No, mi è simpatica, poi io guardo, io i politici non li valuto...
Se parlo di Di Pietro, il tono è diverso, le posso garantire.
Ma perché secondo me Di Pietro spesso dice delle cose che per me non vanno bene, è diverso. Come? Ma non perché in quanto Di Pietro, e dunque la Santanchè...
Quando parlo di Di Pietro il tono è diverso.
Ho capito, il tono è diverso perché probabilmente non sono d'accordo con quello che dice Di Pietro, non...
Perché quando Veronica Lario si è separata, ha chiesto la separazione, abbia detto io so perfettamente che ha un amante. Ecco, questo è il dibattito che piace a lei?
No, non è un dibattito che mi piace particolarmente.
E pensa che la Santanchè sia una brava persona?
Ma non do giudizio bravo o cattiva persona, come fa a dargli lei giudizio bravo o cattiva persona? Mi scusi.
Veramente sia la follia qui, no? Cioè la Santanchè si permette pur di rientrare al cospetto del re Berlusconi, perché ormai è stata di re, no, dice io sono assolutamente, so perché la Veronica Lario ha chiesto il divorzio, perché ha un amante. Ma si rende conto della vergogna, della sconcezza, dell'imbarazzo? E dice anche, lei ha il coraggio di dire che è una persona capace.
Io non ho detto che è una persona capace, abbia pazienza, Giuliano. Lei se lo sta inventando di sana pianta.
No, non mi sta inventando, mi scusi.
No, lei si sta inventando di sana pianta una cosa che non ho detto, che è una persona capace. Di che sta parlando?
Vabbè,
io giudico le persone da quello che dicono. Quando ha detto, quando se ne uscì, mi scusi un attimo.
Dire che il tono che ha usato è sicuramente molto, molto condiscendente nei confronti di questo personaggiaccio.
No, ma Giuliano, personaggiaccio, io, questo è un giudizio che dà lei, però è il suo giudizio. Io non do giudizi, personaggiaccio, cattivo personaggio. Quando la Santanchè ha parlato ieri con noi della intervista di Barbara Berlusconi, più o meno sono d'accordo, anche se poi non nel modo in cui si è espressa, ma nel tono freddo dell'intervista di Barbara Berlusconi nei confronti del padre. Primo. Secondo, quando ha detto quella cosa su Veronica Lario, per me ha sbagliato a dirla. Punto. Mi limito a questo, non do giudizi morali pesanti come lei.
No, ma non è che sono i giudizi morali, il tono freddo.
O etici.
Non voglio fare sicuramente il difensore di Barbara Berlusconi né di Veronica Lario. Dico solamente che mi vergogno che ci sia una donna che nei confronti di altre donne si comporta tra quello che è successo.
Perché che esiste la casta delle donne adesso?
Abbia pazienza, perché mi sembra veramente una follia, insomma, no? Ma tutto, io non è questione di moralismo, ma lo trovo proprio sgradevole. Lo trovo sgradevole.
No, ma lei ha tutto il diritto di tenerlo sgradevole. Non mi attribuisca un giudizio sulla Santanchè che non ho dato.
Vabbè, ma insomma, mi piacerebbe che forse ogni tanto qualcuno sottolineasse queste cose qua, no? Non solo quelle di Di Pietro o di Grillo, perché insomma...
No, adesso non c'entra niente, però mi scusi Giuliano, Di Pietro e Grillo non c'entrano niente, stiamo parlando dell'intervista di Barbara Berlusconi a Vanity Fair, non mettiamo insieme tante cose. Barbara Berlusconi ha detto certe cose, le ha messe in pubblico e dunque c'è tutto il diritto da parte della Santanchè, del sottoscritto, di Luca Tresi, di chiunque, di giudicare cose che Barbara Berlusconi ha ritenuto di dover rendere pubbliche. Luca.
Ma io credo che il nostro ascoltatore non ci abbia sentito, che ci sia sempre questo bisogno di schieramento. 5 minuti fa abbiamo insieme espresso 2 opinioni abbastanza critiche su quello che ha detto la Santanchè, che non vuol dire che dobbiamo dire che la Santanchè deve bruciare le fiamme all'inferno, che sia un, virgolette, personaggiaccio e che la vogliamo frustata a sangue e che tutto sia bene o male. Io personalmente qui 5 minuti fa, e credo che fossimo quasi concordi su questo, non abbiamo considerato brillante, come dire, questo giudizio di intrusione nelle dinamiche familiari della famiglia Berlusconi, perché pensiamo che o si dice che è privato o che è pubblico e che chi gioca a cavallo fra pubblico e privato a seconda della convenienza politica non faccia un buon servizio. Ora, perché questo ascoltatore si debba arrabbiare con noi,
mi sembra veramente strano. Se volete le alabarde, gli schieramenti, andate da un'altra parte, andatevi a sentire o Fede o, come dire, i tamburini del centro-sinistra.
Giuliano, allora mettiamo le cose in chiaro. Tra l'altro io su questo la penso anche in modo diverso. Tra l'altro io su questo la penso anche in maniera leggermente diversa da Luca, perché penso che la Santanchè non abbia usato delle parole particolarmente pesanti. Aveva tutto il diritto di giudicare quell'intervista come l'ha giudicata. Certo, è curioso, e su questo sono d'accordo con Luca, che ogni volta che esce una cosa che riguarda la famiglia Berlusconi, la Santanchè si intrometta, però si allia a giudicare la figlia, il piatto dove si mangia, eccetera, eccetera.
Non c'è più amore, è inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora.
Allora, abbiamo recuperato, caro Luca. Non era difficile, devo dire, siamo efficienti, però non era difficile. Lucia Massarotto,
no,
eccola qui.
Spettacolo.
Buonasera.
Mamma mia.
Buonasera. Come sta?
Bene, sto bene, diciamo di sì.
Senta, io sta? non c'è male, ce la caviamo, anche se il 7 di...
Hai una squadra di fuori classe.
Allora.
Devo dire grazie, cioè, Mattia è una persona meravigliosa, quindi...
Mattia Nocchi, che Luca conosce bene.
Sì, perché mi ha convinta e quindi voglio dire...
Ma perché lei è molto timida e non...
No, io sono molto timida, assolutamente. Quindi.
Senta, ma ci ricordi il primo episodio con Bossi?
Ma nel 97?
Non lo so, se non lo sa lei.
Nel 97,
sì. No, ma non c'è stato un episodio in realtà, c'è stata semplicemente una constatazione, credo che sia chiara, e del fatto che siamo in Italia, quindi quando qualcuno doveva venire qui e proclamare una nazione che secondo me non esiste, insomma, non credo, solo secondo me, appunto in quel momento c'è stato un dissenso. E
lei che fece? Mise fuori dal suo balcone una bandiera?
Non solo io decisamente, solo che io sono in una posizione strategica, per cui non solo io, molte persone lo fecero, quindi c'è questa affermazione.
Quando Bossi disse signora, lo metta al cesso, che è successo?
Guardi,
dopo?
ma io sorrido molto, perché nella vita bisogna sorridere spesso. Credo che sia stata una battuta un po' infelice, tutto qua, insomma.
Beh, ancora gliela si rimprovera Bossi come battuta.
Sì, anche perché voglio dire, per me, è stata una battuta, ma per la gente che magari prima di me ha un po' sofferto per questa bandiera, credo che non lo sia stata, insomma, una battuta.
Senta, ma la conserva ancora quella bandiera del 97, lei?
Sì, ne ho una serie, diciamo.
No, quella, proprio quella bandiera, sì, che fu esposta. Ce l'ha una reliquia, Luca, una reliquia.
E poi abbiamo ricordato anche la sua polemica con Castelli, non ha preso la bandiera turca, come questa è l'altra curiosità che avevamo.
Se la ricorda, Lucia?
Sì, mi ricordo.
Con la mezzaluna.
Guardi, cioè, purtroppo due finestre, non è che posso esporre tutte le bandiere del mondo.
Vabbè, quella con la mezzaluna era meglio non esporla, forse.
È simpatica, Lucia, vero?
Forse non avrei esposto, ma magari potevo esporre una bandiera di partito, non l'ho fatto.
Meno male.
Non si fa.
No, magari sarebbe stata una polemica meno forte, certo.
No,
il tricolore ci sta tutti. Io sono innamorato del tricolore come lei, Lucia, si figura.
No, ma io voglio dire, non è che sono, cioè, che così fanatica, voglio dire. Io sono una persona che semplicemente pensa che siamo in Italia, per cui già voglio dire, per me è importante dimostrarlo, non lo so, magari, ma non solo io, l'abbiamo fatto in tanti, voglio dire.
Senta, che tipo di ripercussioni ci furono? Insomma, dal 97 poi ci sono stati altri episodi?
Sì, ogni anno arrivano qui.
Ogni anno lei mette la bandiera?
Sì.
Però no.
Sì, perché ho tutti i miei fan, ho i miei fan, i miei amici dell'Ampi, degli ex partigiani che... ci tengono molto.
Ormai lo fa quasi per abitudine, diciamo.
No, non lo faccio per abitudine, lo faccio comunque
perché è convinta, no?
Le assicuro che io ho le mie idee, assolutamente. È una forma anche un po' di ribellione, perché comunque sì, voglio dire, quando si sentono delle sparate assurde, assurde. Cioè, in qualche modo, secondo me, una persona deve reagire. Adesso io penso che non è inutile stare a sbraitare, a mettersi alla finestra, a dire andate via, eccetera. Ma cioè, si può dimostrare, credo, sempre in modo democratico, che qualcuno la pensa in modo diverso.
Senta Lucia, ma insomma, i militanti della Lega ormai sanno quel balcone, lo conoscono, quella bandiera la conoscono. Che succede?
Spesso guardano più il mio balcone che il palco del signor Bossi.
Senta Bossi ieri che dice sul tricolore.
Lascia stare la bandiera italiana. Io penso solo alla bandiera padana.
Io penso solo alla bandiera padana, che poi non si capisce qual è, sì, forse quella della
Lega.
Ma quella,
perché ha delle
Lega.
Difficoltà, credo, nel parlare, no?
Sì, vabbè, questo però non c'entra.
No, povero, poverino, no.
No, no, per carità, non parliamo di queste cose. Eh?
No, 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 assolutamente.
Sono cose...
La sua bandiera, ma va bene, va bene. Però io credo che lui sia nato in un'Italia che comunque gli ha dato tanto, gli sta dando tanto lo stesso, e comunque anche dalla Lombardia.
Pronto.
Credo che sia...
Luca, sei qui, puoi dire, puoi intervenire quando vuoi.
Dalla Lombardia sono partiti tanti garibaldini, no?
Beh, da Bergamo c'erano molti,
sì,
molti,
esatto,
dei mille, come ha ricordato, esatto, l'altro giorno Mattia Feltri sulla stampa, erano di Bergamo.
Sì, 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 no, lo so.
Luca, allora?
La bandiera padana è, come è noto, il sole delle Alpi, no? Quindi su,
sì,
questo almeno non c'è dubbio. E il problema delle bandiere è molto strano, cioè Osbam ha raccontato che il famoso kilt, che noi consideriamo un reperto del Medioevo scozzese, in realtà fu inventato proprio per marcare la differenza nel Settecento, nell'Ottocento, dal nazionalismo britannico. Così la bandiera padana è un'invenzione. Finché ci sarà una Lucia Massarotto che per un qualunque motivo tira fuori il tricolore sarà vivo. Quando sventoleranno solo il sole delle Alpi, avrà vinto la Lega.
Allora, no, grazie.
Non serve la Lucia Massarotto, mi creda, non serve.
Vabbè, però è un simbolo, quella bandiera messa lì, Lucia, cara Lucia Massarotto, quella bandiera messa lì, italiana, quel tricolore lì, in occasione delle adunate della Lega, per carità, super legittime, a Venezia, è un simbolo che resta lì, vivo e vegeto.
Sì, è semplicemente una dimostrazione, vabbè, per carità, fate come credete, non c'è problema per me, però io la penso diversamente, credo che ancora ci sia per il momento il diritto di dimostrare una cosa.
No, ma ci mancherebbe altro. Grazie,
no, ma
grazie.
Mi sembra che stiamo castrando un po'.
No, la libertà ci sarà sempre di dire quello che uno vuole.
Io mi auguro di sì, questo sì.
Non sia pessimista, la ringrazio.
No, assolutamente no.
La ringrazio, buona serata.
Buonasera, arrivederci.
Allora,
mi sa che adesso devi chiedere alla tua possente redazione un inno suonato, sai, con le chitarre elettriche, qualcosa di questo tipo, perché sennò ci finiamo con l'altra bandiera.
Telese, bentornato, stia attento al Paolini radiofonico, Antonio da Napoli. Ti devo avvertire di questo, caro Luca. Il Paolini radiofonico.
C'è Radio Paolini.
E come no, è un personaggio straordinario che dovresti intervistare per il giornale, si chiama Paolo Papillo ed è uno che ci perseguita un po' tutti in realtà, è uno che interviene in tutte le trasmissioni radiofoniche soprattutto, ma non solo radiofoniche, per dire la sua, è un grillino, noi l'abbiamo soprannominato il Paolini della radio. Intanto andiamo a un Paolo dalla provincia di Pavia, stai attento al Paolini della radio.
Lo vediamo a duello, si palesi.
No, per carità, non dire così. Paolo, provincia di Pavia.
Papillo, vieni!
Paolo, provincia di Pavia, buonasera.
Buonasera, Cruciani, buonasera. Senta, io volevo tornare sul discorso della bandiera. Facendo un intervento, diciamo, non di colore politico, ma di colore nazionalistico, in questo senso. Io attualmente mi trovo in Val d'Aosta. La Val d'Aosta è tappezzata di vessilli del leone rampante su campo nero e rosso, che è il simbolo della regione, e lo si trova dappertutto, ma veramente dappertutto, non solo sulle bandiere, ma anche degli scudetti sui muri delle case, disegnati, eccetera. Sa cosa? Forse noi non dobbiamo solo amare la bandiera regionale, così, parlando da Val d'Aosta, ma forse fare un uso diverso e un uso più intensivo della bandiera nazionale e degli inni nazionali. Io provo molta invidia, sa, quando mi capita di vedere i francesi o di passare in territorio francese o di visitare la Baviera, è uno spettacolo vedere come non solo a livello nazionale hanno questo attaccamento i francesi soprattutto, ma in Baviera c'è una forte, una forte coesione nei simboli, quindi il territorio viene riconosciuto anche nei simboli e perché non mettere nero su bianco questa considerazione?
In Italia c'è la fissazione, Paolo, io rispetto la sua idea e la sua opinione, in Italia c'è la fissazione di mettere nero su bianco e di trasformare in legge qualsiasi cosa, non c'è bisogno, non necessariamente bisogna là stare col papiello, con le carte bollate, con i timbri, mettere, figuriamoci, poi nella Costituzione in Italia c'è una malattia che è quella di fare leggi, di mettere per iscritto, poi puntualmente queste leggi non vengono rispettate, vengono interpretate in 100.000 modi, vabbè.
Sì, questo non dipende... Non
no,
è
ma ho capito, ma è una fissazione questa qua del mettere... che succede? C'è un qualcosa che avviene alla società, facciamo una legge. Ma chi l'ha detto che bisogna fare una legge? Telese, ti faccio conoscere il... Paolini della radio, stai attento. Papillo, senti.
Allora, guardi, io le dico una cosa. Io le chiamo dalla Toscana, dove il PD è egemone, no? È un paese fortissimo.
Sì.
E le assicuro che nella base c'è molta rabbia verso questo partito che non ha approfittato delle debolezze di Berlusconi quando Mills è stato condannato. Non ha approfittato del fatto che Berlusconi coinvolti in orge con prostitute.
Vabbè,
e
insomma, diciamo
di
stupidaggine, però, signor. Ma adesso io la faccio parlare, però adesso non esageriamo, no? Sono stupidaggine, sì. Sono pettegolezzi e stupidaggine che io non accetto. Allora, pettegolezzi, sì.
No, non sono pettegolezzi.
Va bene, dica, ha una domanda da fare, la faccia. Allora, dica, qual è il problema?
Allora, lei è mal informato perché non sono pettegolezzi.
Sono tutt'altro che mal informato, questa. I giornali come lei e forse ne conosco e so qualcosa di più di lei. Vabbè. Allora arrivi al dunque, non ci faccia perdere tempo con queste stupidaggini. Su, dica, non si vergogni lei, togliamo la linea allora a uno che si esprime in questo tempo.
Questo è spettacolare, era da Forbici naturalmente, il nostro competitor su Radio 1 a Zapping. Avete sentito Papillo duettare con Forbici. Devo dirti, caro Luca, che Papillo è un po' un furbastro, perché qui non si può intervenire se non dopo un mese. In realtà poi lui si camuffa, chiama da tutte le città d'Italia, 100 telefonini diversi per passare. Sì, è una cosa meravigliosa. Ultima parte dell'ultima puntata prima di una piccola pausa per quello che mi riguarda. Da lunedì in conduzione qui alla Zanzara, al timone ci sarà Luca Telese, che questa sera con noi a divertirsi un po' e che sento sta invece scrivendo un articolo per il giornale.
No, sto ascoltando, i miei colleghi che scrivono.
Ah, ok, perché sentivo il ticchettio del computer. Allora, sentiamo il TG2, poi volata di ascoltatori, TG2.
Berlusconi a tutto campo, bilancio del governo positivo, l'Italia in ripresa e io non sono ricattabile. A fondo sul TG3, la RAI non può attaccare il governo, protesta l'opposizione. Milioni in partenza per le vacanze, traffico da bollino nero domani e multe più salate. Caos e proteste a Fiumicino, check-in bloccati per qualche ora. 4 morti a Varese, un uomo uccide la moglie che voleva la separazione, soffoca i 2 figli di 5 e 9 anni, si toglie la vita, aveva da poco lasciato il lavoro. Lite in Costa Smeralda in un locale notturno fra Simona Ventura e Fabrizio Corona, sfiorata la rissa. Intervengono gli uomini della sicurezza, lui ha la peggio, lei conferma.
Beh, devo dire che questo titolo, Luca, sulla lite tra Fabrizio Corona e Simona Ventura, che molti di voi oggi avranno visto su internet, io per primo, devo dirvi, ce l'ha solo il TG2, che fa una scelta non del tutto sbagliata, secondo me, nel mare di notizie inutili che ci sono magari oggi nei titoli dei telegiornali. È comunque una notizia quella, appartiene al mondo del gossip, ma è una notizia, no, Luca?
Ma io continuo a pensare che la Ventura e anche Corona non appartengano più al mondo del gossip. Da quando la politica si è mangiata lo spettacolo e viceversa,
vero.
Sono, come dire, da tenere d'occhio più del Quirinale. Ricordatevi soltanto la causa di separazione fra la Ventura e suo marito Bettarini, sono stati il primo momento in cui nella storia della legislazione italiana la parte debole in un divorzio non è stata la donna,
ma l'uomo.
Non è stata la donna, ma l'uomo. Quindi,
no, sono dunque, ha fatto bene TG2 a mettere nei titoli questo.
Ha fatto benissimo, secondo me. Anche se diranno che sono dei gossipari.
No, tra l'altro, secondo me il TG2, io da tempo che lo dico, ha i titoli più secchi e più incisivi e forse meno. tra virgolette, non dico ideologizzati, ma insomma a me convincono sempre molti i titoli del TG2, sono sempre più efficaci degli altri, non so perché. Stefano dalla provincia di Venezia, andiamo più veloci perché alle 20.45 chiudiamo, 10 minuti, Stefano, dica.
Sì, buonasera Cruciani a lei e a tutti gli ascoltatori. E niente, io volevo intervenire relativamente al fatto dei Velox su Napoli. Io mi ritengo un automobilista di quelli attenti e rispettoso delle regole, se non che un giorno sono stato fermato dai carabinieri con una macchina aziendale e perché non ho esibito a richiesta, ma dopo un paio di minuti, la carta di circolazione, ho preso la multa. Da quel giorno mi sono attenuto a quelle che sono proprio le regole.
Scusi, perché ha preso la multa lei? Non ho capito.
Perché in sostanza a richiesta non ho esibito la carta di circolazione dell'autovettura, ma
poi
l'ho
data. Poi gliel'ha data la carta.
Certo, però ho preso la multa comunque.
Ma perché cosa non l'ha presa? Non ho capito.
Perché non l'ho esibita a richiesta.
Vabbè, è una follia questa cosa qua, Stefano. Spero che lei abbia fatto ricorso.
No, assolutamente no, perché...
lei ha sbagliato, scusi. Le hanno chiesto la carta di circolazione. Lei non l'ha estratta subito. Non so per quale motivo, esatto, non gliel'ha data subito.
Perché
poi
la macchina aziendale, quindi è una macchina che viene utilizzata da parecchie persone e quindi, in buona sostanza, non sono riuscito a trovarla. Quando l'ho trovata mi hanno già compilato mezzo verbale.
Vabbè, ma insomma, è una cosa ridicola.
Purtroppo questo funziona. Funziona così. Da questo io mi sono adeguato a quelle che sono pedissequamente le regole, chiamiamole, della strada, e io adesso rispetto al chilometro i cartelli stradali. Quindi se c'è da correre a 50 all'ora, corro a 50 all'ora massimo. Se c'è da correre a 70, questo che cosa fa? Fa inviperire gli altri automobilisti, chiaramente, con problemi che ci possono essere relativamente al traffico. Quindi io la mia considerazione sostanzialmente è questa: ma perché non aumentare dove c'è la possibilità la velocità e quindi partire da
40, che adesso, pare che adesso lo vogliano fare
a 70, sì, e quindi essere molto più severi quando in effetti ci si trova in una situazione veramente paradossale, ridicola, perché in effetti lì
no ma lei ha perfettamente ragione. La ringrazio, Stefano. Luigi da Biella, prego Luigi.
Eccoci, salute e complimenti anche a Telese, perché è un bravo giornalista.
Bene, si è beccato. Volevo pure questi complimenti
sull'edito
non
di
è pagato
contro Rai 3.
Sì.
Perché secondo me fa bene a lamentarsene Berlusconi, e visto che c'è, dovrebbe anche togliere via di mezzo sia il TG1 che il TG2, così è un po' una certa stampa, così avremo un'informazione un po' più allineata, e metterei a capo dell'informazione il telegiornale di Emilio Fede, perché è l'unico in questo paese che è molto molto obiettivo e ci dice le cose così come sono, senza criticare il governo, e così saremo tutti contenti. Poi, se mi permette, volevo dire
un attimo solo, Luigi, sì. Ha evocato Emilio Fede, non ne posso fare a meno. Le sviolinate di Emilio Fede sono state un must della Zanzara degli ultimi...
Lo so.
Lo sa, no, Luigi?
Sì.
Prego,
vorrei dire ancora una cosa per la Santanchè.
Sì.
Secondo me, viste le cose che sono venute fuori su Libero contro Veronica Lario messa in prima pagina, poi la Santanchè affibbiandole dei cosi, secondo me... Berlusconi non fa bene a farsi difendere da questa gente qui, a mettere la madre dei propri figli così in una cioè non mi piace questo atteggiamento. Dovrebbe farli tacere e difendere lui quello che ha da difendersi lui.
Beh, dovrebbe farli tacere quelli, rilasciano interviste,
far tacere questi difensori, perché non è certamente la Santanchè che deve salire.
Ma io no, perché secondo lei agisce su mandato di Berlusconi la Santanchè, mi scusi Luigi. Cioè, secondo lei la Santanchè parla perché Berlusconi la guida?
Cioè, non dovrebbe permettere
che venga
messa nuda in prima pagina la madre dei propri figli. Cioè, tante cosette che non mi sono piaciute.
Ma scusi, il direttore del quotidiano che ha messo la moglie nuda in prima pagina, Berlusconi l'ha fatto diventare il direttore del giornale, del giornale in cui lavora Telese.
Non ha redarguito nessuno di questa gente qui.
Che redarguito? L'ha fatto diventare direttore del giornale. Allora, con Luca Telese voglio affrontare questo argomento, non quello del cambio di direzione, per carità, non lo voglio mettere in difficoltà al giornale, anche se poi in realtà Luca Telese è una persona intellettualmente onesta e può parlare tranquillamente anche di questo, ma non è di questo che voglio parlare. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha sollevato una polemica che io ritengo ridicola. Questa sera siamo d'accordo, credo, su queste cose, ma non fa niente. C'è quella dello stipendio, sono circolate delle cifre di cui non mi interessa, vengono negate da diretti interessati, un so quanti, 15 milioni di ingresso per Feltri più 3 di stipendio, 5 milioni all'anno di euro per Belpietro. La Federazione Nazionale Stampa Italiana, che è il sindacato dei giornalisti, ha detto: è uno scandalo, c'è la crisi, ci sono i licenziamenti, bisogna indagare per capire se queste cifre sono vere. Ma io dico, ma come si può intervenire su una cosa di questo tipo? Se, ripeto, gli interessati hanno smentito queste cifre, se l'editore di Libero e l'editore del giornale vogliono pagare certe cifre ai loro direttori, qual è il problema?
Guarda, adesso mi dovrò differenziare da te, se non sembra siamo d'accordo su tutto. Su questo c'è una cosa, se quei giornali, gli stessi, guarda, voglio mettere pure il mio, hanno fatto ricorso allo stato di crisi e si sono fatti aiutare dallo Stato, dalle casse previdenziali per fare i prepensionamenti, è un po' singolare che poi pagano queste cifre, giusto? Feltri ha fatto una battuta divertentissima, ha detto: per questo è stato venduto cacà. Va benissimo, però allora vorrei che fossero i soldi di cacà che si usano, non, come dire, no, i soldi usati per risanare i conti e poi dopo. C'è un po' sempre questa strana morale dell'impresa in Italia, cioè che quando si tratta di pagare arriva la sovvenzione dello Stato, quando si tratta quindi di incassare, di fare campagna acquisti, allora si ritorna alla logica del calciomercato.
Poi la notizia di Fabrizio Corona, che c'ha la peggio facendo a botte con la Simona Ventura.
No, questo chi l'ha proprio... detto che ha avuto la peggio? Mi scusi, Roberto.
L'avete detto, l'ha avuto la peggio, non lo so, è stato detto, vabbè. Comunque venga al dunque, nonostante il mio accento sono di origini lombarde, io volevo dare, ho acceso la radio quando c'era Salvini, però stava concludendo l'intervento, Matteo Salvini,
sì,
della Lega. Io gli volevo dare io l'ho visto, ho avuto modo di vederlo a Pontida, quando praticamente dopo i bagordi hanno iniziato a cantare degli inni da stadio, quantomeno proprio relativamente ai napoletani.
Sì, vabbè, quel video, no? Famoso, con le polemiche.
Famoso, è molto grave, non è polemica.
Sì, no, è anche famoso il video.
Perché l'abbiamo voluto far diventare famoso, ma si dovrebbe vergognare.
Roberto, il video è famoso, stavo dicendo.
Ok. Allora, voglio dire, come si fa a avere delle persone, cioè che cosa vogliono questi, mi scusi, mi rifaccia un attimo il punto.
Però adesso non stiamo parlando di Salvini e dei napoletani e del video sui tifosi del Napoli, stiamo parlando di Salvini che dice: io in camera mia la bandiera italiana non la voglio nemmeno vedere, la bandiera del Milan, la bandiera
invece no, tre messe qui sono venuti gli alpini a Latina a maggio e ce ne sono ancora tre messe, rimarranno lì perché stanno proprio bene.
E va bene, Roberto, okay, la ringrazio. Alessio, provincia di Pesaro. Alessio, buonasera. Alessio, mi sente? Mi sente Alessio? Non mi sente. Stefano da Lucca, eccoci qui, Stefano.
Buonasera, dottor Cruciani, complimenti.
Dica.
Scusi l'emozione, ma non sono tanto abituato. Dicevo, non mi ricordavo di quelle parole di Bossi, no? E un pochino ci sono rimasto sinceramente male da italiano. Anche se sono meno che zero, sono sempre un cittadino italiano. E le dico la verità, fra tante cose brutte, discorsi che non servono a niente, perdersi in un bicchiere d'acqua, sinceramente l'unica cosa che mi fa ancora emozionare e mi fa essere orgoglioso di essere italiano è proprio la bandiera italiana,
il tricolore. Stefano, la ringrazio. Chiudiamo, caro Luca, con una delle imprese di Paolo Papillo, il Paolini della radio. Non l'ho trovata quella in archivio con il sottoscritto, però a Radio Anch'io, sentite, con l'amico Zanchini.
L'onorevole Buonaiuti ripete l'ordine di scuderia come un pappagallo, perché ripetono sempre le stesse cose, che è gossip. Dove, in un paese dove ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro, un presidente del consiglio che va a puttane lo si chiama gossip?
Marco, però c'è modo di linguaggio,
Si possono chiamare in un'altra maniera, non facciamo i moralisti e abbiamo sempre paura di dire le cose come stanno.
No.
Non è gossip, riguarda la nazione questo.
Marco,
in un'opportunità, no, in un altro paese civile l'avrebbero fatto dimettere.
Eccoci qua, Luca.
Trepidoso,
stai attento a Papillo, perché sennò ti tempesterà di telefonate.
Con queste voci paternalistiche che lui grida bestemmie improperi e uno dice no, però non usare questo coso. Tu, voglio sentire Cruciani Papillo, anzi il primo giorno mando Cruciani Papillo perché sono sicuro che te la sei cavata meglio.
Non me lo ricordo perché è intervenuto 3 volte con nomi diversi, ogni volta sono un po' in difficoltà perché appena lo scopro mi arrabbio perché è riuscito a filtrare, è riuscito a introdursi attraverso con un altro nome, con un altro telefonino e divento una bestia. Va bene, abbiamo concluso, grazie a Luca Terese che sarà da lunedì alla guida della Zanzara per un paio di settimane. Io torno, chissà quando, torno però. A risentirci, ciao, ciao Luca.
Radio 24, la passione si sente.